Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio e gli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali. E lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono i chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Continua, carissimi fratelli e sorelle, in queste domeniche il contesto di scontro verbale, diatribi, tra Gesù e i sacerdoti e i farisei. E per loro Gesù si inventa questa parabola e la propone loro, di questo re che fa festa per le nozze del suo figlio e invita tutti i suoi amici, ma non vengono. A questa lettura la Chiesa ha messo come preparazione dal Vecchio Testamento questo brano del profeta Isaia, in cui il Signore parla di un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, un banchetto di cibi succulenti, di vini raffinati, che viene offerto all'umanità. È chiaro qui che una parte del messaggio vuole dire che il Signore in cui noi crediamo, il nostro Dio, il Padre buono del cielo, vuole trasformare la nostra vita in una festa, vuole che la nostra vita partecipi alla sua gioia, che entriamo nella sua gioia, entriamo nella sua festa. E possiamo dire che nel Vecchio Testamento questo messaggio è stato recepito gradualmente. Il popolo di Dio aveva capito che il Signore, il Dio degli eserciti, come lo chiamavano, Yahweh, era il Dio della loro gioia e che voleva che la loro vita fosse una festa, e se la festa non c'era era colpa loro perché non osservavano i comandamenti. Era il vincolo di amore, il vincolo di unione con il Signore, no? Ma pensavano che questa festa era solo per loro, non era per tutti. E saranno i profeti, tra cui Isaia e altri, che piano piano apriranno il cuore e la mente a questo popolo di Dio a capire che loro dovevano essere lo strumento perché la festa arrivasse a tutti i popoli. E tutti potessero far festa con Dio. E allora ci sono quei brani del Vecchio Testamento, dei profeti, dove il Signore dice attraverso il profeta, dice agli israeliti: guardate che io amo anche l'egiziano, amo anche il filisteo, amo anche l'etiope. Non crediate che siete amati solo voi. Ma questa festa però, questo banchetto, dove i profeti lo situavano? A Sion, a Gerusalemme. Ecco, la missione del popolo di Dio era quella appunto di introdurre le nazioni nella festa, nella gioia di Dio. E questa missione è passata alla Chiesa, che realizza nella sua opera apostolica questo mandato di far conoscere il Dio della gioia, il Dio che ci invita al banchetto di cibi succulenti, di vini prelibati, dirà, di vini eccellenti, tutta simbologia che sta a significare la ricchezza del dono di Dio, che si realizza nel cuore dell'uomo che si affida a Lui, che crede in Lui, che confida in Lui, che vive di Lui e che sperimenta nella propria vita il suo amore, un amore forte. Ma anche queste parabole, anche questi brani del Vecchio Testamento manifestano anche la grande amarezza di Dio, la grande amarezza di Dio. Perché, come nel Vangelo, questa offerta, questa proposta, questo invito viene boicottato, viene ascoltato con indifferenza, scivola, perché chi deve far questo? Sono presi da altre cose, da altri interessi, da altri gusti, no? E troviamo delle pagine mirabili nel Vecchio Testamento dove questa amarezza viene manifestata, dove si manifesta un Dio che non si capacita, un Dio che non può capire. Dice: ma com'è possibile che io vi offro tutte queste cose belle, che io vi offro tutte queste cose buone, e voi invece preferite nutrirvi di schifezze, di cose che non saziano, che non soddisfano, che non vi danno gioia? Com'è possibile? Dio non si capacita. E Geremia dirà: ma com'è che al posto di bere l'acqua viva che vi voglio dare io, voi cercate acqua dalle vostre cisterne screpolate che non vi danno quell'acqua buona e gustosa? È l'amarezza di Dio, lo sconcerto di Dio che non capisce, questa stoltezza dell'uomo, questa, tra virgolette, stupidità dell'uomo, perché il peccato nasconde una grande stoltezza, una grande stupidità. Un Dio che non si capacita di questo uomo che gli chiede la sua parte per sprecare la sua eredità in ciò che poi lo lascia vuoto. Ma anche quando questo uomo disdegna i cibi di Dio, anche quando questo uomo cerca altre fonti da cui dissetarsi, altre compagnie che sembrano allietarlo di più, no, questo uomo non può soffocare il bisogno, la nostalgia, l'anelito che il suo cuore ha di Dio. Perché, come dirà Sant'Agostino, il nostro cuore è fatto per Dio. E se non trova Dio, non può avere pace, non può avere pace. Allora qual è il segno di questa nostalgia che di Dio, che tutti coloro che non vivono nella fede sperimentano? Un grande malessere. La persona non sta bene, la persona non si sente bene. Perché? Perché solo il cibo di Dio mi fa star bene. Gli altri cibi, gli altri surroganti, mi danno l'apparenza di una sazietà, ma dopo, come diceva Sant'Ignazio, Cioè, quando pensavo alle cose del mondo, quando mi lasciavo prendere dai miei pensieri mondani e stavo lì a sognare quel successo, quelle cose che mi avrebbero dato un primato e il plauso del mondo, mentre le sognavo ero tutto preso da una certa gioia frizzante, ma poi mi sentivo vuoto. Mentre quando pensavo alle cose di Dio, quando quel pensiero delle cose di Dio finiva, dentro mi lasciava dolce, mi lasciava sereno, mi lasciava pieno, e cominciavo a capire la differenza degli spiriti, dello spirito di Dio e dello spirito mondano. Ecco, questo uomo che lontano da Dio vive nel malessere. Vi siete chiesti cosa cerca l'uomo di tutti i tempi? Ma in modo particolare l'uomo di oggi cosa cerca? Cerca il benessere, perché non c'ha, non ce l'ha. Sì, c'ha la macchina, c'ha questo, c'ha quell'altro, adesso siamo tutti in pericolo e stiamo tutti tremando, no? No? C'ha le sue soddisfazioni umane, ma vive un profondo malessere. E allora voi vedete le code dagli psicologi, no? Che vanno dallo psicologo perché c'è questo malessere. E che cosa cerca di fare lo psicologo? Cerca di dare gli strumenti a questa persona perché questo malessere venga superato, questo malessere venga soffocato, questo malessere non venga sentito. Oh, stolto uomo! Ma proprio quel malessere è il segno che di Dio, proprio quel malessere ti può far ravvedere, proprio quel malessere ti può portare da Lui. Senza quel malessere sei destinato alla dannazione. E qual è la tattica del demonio nel cuore dell'uomo peccatore? Quello di farlo star bene, di non fargli pensare a questo, di non fargli pensare a quell'altro, di dargli da mangiare il suo cibo che vuole, non quel cibo delicato, quel cibo soave, quel cibo che vuole darci il Signore, ma i suoi cibi grassi, i suoi cibi emotivi, emozionali, eccitanti, per farlo vivere così, nello sballo, e non avere il malessere, benedetto malessere. Quando è che il figlio il prodigo tornò alla casa del padre? Quando stette male, benedette tutte quelle croci, tutte quelle prove, benedette quelle disgrazie che sono avvenute nella mia vita, che mi hanno fatto star male, perché forse non starei qui oggi a scoprire un benessere supremo, sublime, che dà un senso a tutti i nostri malesseri che ci hanno preceduti e dà una chiave di interpretazione della nostra vita. Benedetti quei malesseri che mi hanno portato al Signore, a gustare i suoi cibi soavi, i suoi cibi deliziosi. E Paolo è uno di costoro, uno di quelli che ha assaggiato l'amore di Dio. Ha sperimentato l'amore di Dio. Vedete cosa ci dice nella seconda lettura. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Se voi nella vostra vita avrete la gioia e la grazia di fare un corso di esercizi spirituali, perché a tutto si pensa, a programmare le proprie vacanze per andare a destra e a sinistra, no? Ma pochi eletti, come dice Gesù, pochi pensano a dedicare qualche giorno al Signore per un incontro serio con Lui, profondo con Lui, che mi apra la mente e mi faccia gustare l'amore di Dio. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Allora scoprirete, se fate un cammino ignaziano, lì all'inizio del corso di esercizi Sant'Ignazio mette l'esercitante davanti a quello che io chiamo un pugno nello stomaco. perché gli dice praticamente: guarda, sei stato creato da Dio, guarda che la tua vita ha un senso solo se lo ami, guarda che tutto quello che ti circonda, se non lo orienti a Dio e se non ti serve per amare a Dio, è tutto inutile per te, tutto perso per te. Devi cercare Dio, e allora tutto il resto è secondario. Essere povero o essere ricco non importa, essere malato o essere sano non importa, essere onorato, avere successo o essere calunniato, denigrato, sbeffeggiato non importa. Quello che importa è che tu servi Lui, che tu ami Lui. E vedete che questi contrasti ci toccano: salute, malattia, onore, disonore, ricchezza, povertà, sono le nostre angosce, no? Sono le nostre angosce. Paolo ce lo dice: a me non mi importa più nulla di questo, posso star bene, posso star male, a me mi importa solo di servire, di amare il mio Signore. È il segreto della vita, è il segreto della gioia, è il segreto della felicità, che ci fa vincere tutte le nostre paure che nascono dalla incredulità, che nascono dal non avere il possesso della verità su chi siamo e su cosa dobbiamo diventare. E il Signore propone questa festa a tutti. E nella parabola, che è una parabola complessa, nella seconda parte voi vedete come chiama tutti. Voi non siete voluti venire, rappresentano il popolo ebraico, allora chiamiamo i pagani, chiamiamo tutti, chiamiamo gli storpi, chiamiamo i ciechi. Luca aggiungerà un particolare che Matteo non dice: spingeteli ad entrare, addirittura spingeteli ad entrare, tanto il desiderio di Dio, ma non quel desiderio umano che un buon papà o una buona mamma ha di vedere al matrimonio di suo figlio che ci sia tanta gente, perché poi si sente anche, o no, non è questo il desiderio. Dio sta già bene da solo, in se stesso, nell'amore trinitario, non ha bisogno di noi. Dio gioisce per noi, perché vuole che quella festa sua diventi la nostra. Ma quanto è pericolosa questa parabola? Quanto è pericolosa questa parabola? Pericolosissima, soprattutto oggi. Travisata, soprattutto oggi. Perché dice: possono entrare buoni e cattivi. Spingetele ad entrare, Luca. Possono entrare buoni e cattivi, facciamo festa. Ahi, se fosse fino a lì, avrebbero ragione quelli che dicono: ma sì, Dio è buono, tanto ci perdona tutti. No, 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 no. Dobbiamo leggerla tutta la parabola, anche quel particolare importante che questo re, questo padre scende a vedere chi c'è e si accorge che c'è uno senza l'abito nuziale. Buoni e cattivi sì, ma l'abito nuziale, non ce l'hai l'abito nuziale, non puoi svenire alla festa. Questa festa è offerta per tutti, ma non tutti possono parteciparvi, non tutti. L'amore di Dio vuole raggiungere tutti, ma ti lascia libero. E tu puoi dire no a Dio. Che dignità che abbiamo. Qual è la nostra dignità di finire all'inferno? Noi abbiamo la dignità talmente grande, una dignità talmente grande, che ci rende possibile di dire no a Dio e finire all'inferno. Mai dobbiamo dimenticarlo. La dottrina cristiana non è bonista, offre la misericordia a tutti, ma la devi accogliere, devi metterti l'abito nuziale. Quale abito nuziale? Qual è l'abito nuziale? Forse qualcuno potrebbe pensare che questo abito nuziale è impegnarsi in parrocchia, è andare con la Caritas, fare del bene, ma sì, tutte queste cose servono, arricchiscono l'abito nuziale, ma non sono l'abito nuziale. L'abito nuziale è la consapevolezza di essere poveri peccatori, è la consapevolezza che solo Lui mi può salvare, non c'è un altro che mi può salvare. L'abito nuziale è gridare: Signore, salvami. E quindi se tu non hai quel malessere, non percepisci quel malessere, non potrai mai gridare Signore aiuto e affogherai miseramente, morirai annegato miseramente perché non ti sei accorto del tuo stato. Invece quel malessere che hai sentito, che hai percepito, è la voce di Dio nel mio cuore che mi grida: convertiti, vieni a me, guarda com'è bello stare nella mia casa, che stai lì a mangiare con i porci, vieni con me. E questo è il senso profondo di questa parabola, che noi accogliamo nel nostro cuore e chiediamo al Signore quella capacità di farla nostra, perché la nostra vita si trasformi attraverso la parola. E in molti, quelli che girano attorno al nostro piccolo mondo, il mondo della famiglia, del lavoro, delle amicizie, dello svago, il mondo del bar dove vado a prendermi il caffè, possano percepire qualcosa in me. Possono percepire che io mangio bene, che io sto bene, che io vivo nel benessere di Dio, perché io mangio i suoi cibi, gusto il suo vino prelibato, e un non so che deve uscire nella mia vita che faccia percepire questo. E possono interrogarsi, possono chiedersi: ma come mai costui è così sereno? Ma come mai costei è così gioiosa? Ma come mai costei è così viva, è così entusiasta? E se tutto questo non lo siamo, significa che ancora quel vino buono non l'abbiamo gustato, che ancora quel cibo delizioso non l'abbiamo mangiato. Ci aiuti Maria, ci accompagni lei, perché fra poco verrà distribuita l'Eucarestia, dopo che lui si renderà presente in mezzo a noi come pane e bevanda soprannaturale. È lui il cibo, è lui la bevanda che vuole trasformare in festa gioiosa, entusiasta, la vita di noi tutti. Amen.